In questo secondo giorno di questa prima parte della Settimana Santa siamo soliti sostituire il testo del racconto di Giovanni con la lettura insieme di un altro brano della Passione. Questa volta capita Marco. E nella mia memoria la Passione secondo Marco ha un particolare aspetto, quello di mettere più degli altri in evidenza l'umanità del Signore Gesù, umanità che lo porta anche all'esposizione della sua debolezza e quindi che porta anche le persone attorno a lui a essere colpiti da questa debolezza. L'accostamento poi con il secondo canto del servo di Isaia ulteriormente provvede a questa descrizione del servo come colpito non solo dalla sua debolezza ma anche dall'apparente fallimento della sua missione. Affidiamo al Signore tutto quanto ci sembra nella nostra esperienza sia personale sia collettiva, colpito da questa debolezza, da questa violenza e ingiustizia che si abbatte sulla vita e che non sempre si riesce a controllare, ma che richiede una dose di mitezza, quale quella che il Signore ci mostra nel corso della sua passione. Chiediamo al Signore perdono per tutte le volte in cui abbiamo pensato di essere noi a riprendere in mano il corso degli eventi della nostra vita e a voler imporre il nostro pensiero, il nostro progetto. Impariamo dal Signore mite e umile di cuore. È necessario che sia io a parlare per ultimo, quindi dico una parola alla quale, se volete, potete aggiungere le vostre osservazioni. Volevo tornare su quello che dicevo all'inizio. Mi sembrava che già il testo di Isaia proponesse una descrizione di questo servo non solo legata alle violenze e ingiustizie che subisce negli altri racconti dei canti del servo, ma anche un giudizio globale di vanità, di fallimento della sua missione. In vano ho faticato, per nulla in vano ho consumato le mie forze. E nello stesso tempo però questa analisi della sua vita è accompagnata dalla convinzione che proprio per questo il suo diritto è presso il Signore e la sua ricompensa presso il suo Dio. Lui trova in queste sue sconfitte umane proprio lì il motivo di non solo di un rifugio in Dio, ma anche di un riscatto di tutta la sua vita in Dio, è come se tutto fosse presso di Lui, questo presso ripetuto due volte, che sarebbe insieme con, è insieme con il Signore, il mio diritto è insieme con il Signore, la mia ricompensa. E nel racconto evangelico della Passione, un particolare che avevo notato altre volte a motivo delle mie riflessioni sulla bioetica pastorale della salute, quando Gesù, questo è un particolare di Marco, viene dato del vino mirrato, del vino mescolato a mirra, che sarebbe una bevanda che un po' inebria, un po' stupefacente, se si può dire così con termini nostri, e Gesù la rifiuta. E quindi in questo modo si vede che Gesù apparentemente non è più padrone della sua vita, invece è molto consapevole di quello che sta succedendo ed è padrone delle sue scelte fino all'ultimo. E questa cosa che gli danno, lui quindi la rifiuta. E questo mette ancora in maggiore rilievo quindi tutte le sue non scelte precedenti. Quindi quando sceglie di non difendersi, di non rispondere e di subire tutto quello che subisce. E questa condotta che è apparentemente remissiva, in realtà è una condotta voluta, una precisa, non dico strategia, ma una precisa decisione del suo intimo. E credo che questo ancora di più faccia vedere quello che il testo di Isaia vuole mostrarci, che proprio in questo suo mettere nelle mani di Dio la sua vita sta la sua forza e sta la sua vittoria, di cui già vengono posti i fondamenti durante la stessa passione. In fondo, se avesse voluto lui imporre la sua volontà, avrebbe perduto questa grande carta che è la potenza del suo padre. In particolare ancora Marco mette in evidenza questi aspetti familiari, affettuosi del suo rapporto con Dio. Quando dice Abba, padre, sono Marco, c'è questo titolo che Gesù rivolge al padre nella sua lingua familiare, che indica proprio il fatto che mantiene fino all'ultimo questo rapporto filiale, quasi bambinesco, con Dio. Insomma, conclusivamente voglio dire, Gesù non semplicemente perde nel racconto della Passione, ma non ha paura di perdere. Questo mi sembra la particolarità di Marco, che si vede tante volte anche nel racconto di Giovanni, ma qui Marco lo fa vedere questo aspetto in modo molto, mi sembra, puntuale.
E che io rischio di pensare di avere preso una fregatura, però c'è, perché quindi l'ha venduta bene, perché nel testo di Isaia dice che è stato tutto curato dal seno materno, messo dentro ben nascosto, scelto. Poi dopo però, cioè, dove sono ste isole che ascoltano la salvezza, questo messaggio che arriva fino ai confini della terra? Cioè qui Gesù davanti alla croce si trova davanti a un fallimento totale. Come essendo stato fregato, anche perché in una grande preparazione, appunto, di grande affetto, di grande cura. A me un po' è venuto in mente come il mondo me l'ha fatto vivere mio papà, e poi dopo a un certo punto mi sono reso conto che forse non era così bello come mi sembrava. Invece sì, dopo rimane dentro, però invece questa memoria, questa speranza di una possibilità, di una cosa diversa, perché appunto tutta quella parte iniziale sembra quasi che uno sia tenuto dentro nella bambagia, è preparato e tutto, e poi dopo viene messo dentro allo sbaraglio in una situazione che è di violenza e di desolazione, di solitudine. No, però invece è bello appunto che lui dice, però, che mette dentro questo segno di speranza, appunto, che è presso Dio il diritto. Però la tentazione viene, che tutto è una fregatura.
Ma secondo me il vero pericolo è non averne bisogno. Credo che sia superato, perché poi lui sa leggere la povertà di ciascuno. Però anche in questi giorni, questa nostra celebrazione è così singolarmente interessante, insomma, no? Perché peggio di così non si potrebbe. Cioè non solamente ci sono tutte le ferite della storia, ma ci sono addirittura anche tutti gli impedimenti per poter presentare queste ferite. Per cui se uno proprio ci tenesse a spingere un po' per poter presentare il suo caso sciagurato, rischierebbe di essere accusato di violenza, di impossessamento del potere. Quindi insomma la traversata è difficile. Il migliore salvagente, secondo me, è l'avere bisogno della salvezza. Quindi la certezza della mia condizione di peccatore, l'esperienza della incapacità di uscire dal labirinto che mi tiene prigioniero, la certezza che il rischio vero nella vita è mettere avanti le proprie buone ragioni. Peraltro quindi, appunto, io farei una scommessa, insomma, sul gioco della fede, per dire che chiunque ha bisogno di essere salvato, viene salvato. Viene salvato in realtà anche chi purtroppo pensa di avere dei buoni diritti, delle buone ragioni, ma vedo che la sua capacità di insistenza e di farsi prossimi. È sbalorditiva. Ogni volta mi sembra che lui varchi la porta dell'impossibile. Per cui anche chi nella parabola evangelica, nell'insegnamento concreto di Gesù lungo la strada, si autoescludeva dalla possibilità della salvezza perché non ne aveva bisogno, alla fine. Tante cose che mi capita di vedere anche nella vita di tutti i giorni, e che appunto è il più grande aiuto che possiamo chiedere e ricevere, di essere anche noi dentro a questa turba di peccatori bisognosi. L'annuncio della salvezza non tradisce. Quindi va comunicato, insomma. Mi piacerebbe che chi di voi se la sente e ha pazienza con se stesso annotasse anche i suoi pensieri e i suoi passaggi di questi giorni, dove tutto sembra contrastato. Lo dice, ma io ho bisogno del medico, non si può, ma ho bisogno di, no, non si può. Ma io ne ho bisogno, ecco. E credo che sia questa la porta che in questi giorni ci viene indicato fin da oggi come vivere, insomma, a tutti i costi, a tutti i costi. Io ho bisogno.
Chiudiamo la preghiera per quanto ci ha